Ecco carissimi, siamo qui per meditare sulla 27ª domenica del tempo ordinario rito romano. Abbiamo un Vangelo secondo Luca. In quel tempo gli apostoli dissero al Signore: accresci in noi la fede. Il Signore rispose: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o pascolare i greggi, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola? No, gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai pure tu. Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore. Ecco carissimi, allora il Vangelo di oggi qual è l'argomento principale? Il tema dominante del Vangelo di oggi è la fede. Se aveste fede quanto un granello di senape, dice il Signore, potreste dire a questo gelso: sradicati e gettati nel mare. C'è Matteo e i sinottici, ognuno dice la sua, no? Secondo il suo visuale. Matteo dice che invece di comandare ai gelsi dobbiamo comandare alle montagne: spostati di qua e la montagna si sposterebbe. Pensate, pensate, il Vangelo cosa ci propone? Mare pieno di piante, montagne azzerate, eh? La fede potrebbe fare questo. Allora, il Vangelo è tutto impiegato sulla fede. E quindi ci facciamo la domanda più ovvia che ci sia: a che serve credere? Prima guardiamola dall'esterno, dai non credenti. Il mondo indaffarato a tutt'altri faccende direbbe: a niente, la fede non serve a niente, né a far soldi, né a far carriera, né ad aver successo, anzi, se ne fa benissimo a meno e si sta anche meglio facendone a meno. Ebbene, notate il paradosso, eh? È proprio questo mondo, più che mai ateo praticante, che dimostra di non poter vivere senza credere in qualcosa, e ci credono ciecamente, per esempio agli oroscopi, ai maghi, alle previsioni del tempo, ai vari santoni di turno, tutti alla ricerca di questi profeti di sventura, e ci credono. E lo si constata perché le sette aumentano e pullulano di nuovi adepti, proprio perché la gente ha più che mai bisogno di credere a qualcosa, di agganciarsi a qualche credo, magari il più strampalato, il più antireligioso che ci sia, ma sempre un credo. C'era un padre Pino Isoardi che diceva: le sette sono la risposta sbagliata a una sete giusta. La sete giusta è che si deve credere, si ha bisogno di credere in qualcosa. Quindi questa è la conferma che nell'uomo, in tutti, c'è una sete profonda, una ricerca spirituale che, se non si orienta verso Dio, si orienta necessariamente verso qualcos'altro, si mette la freccia sbagliata. Vi dicevo l'altra volta che noi abbiamo un'unica freccia da infilare nell'arco, e con quest'unica freccia dobbiamo centrare il bersaglio. Qual è quest'unica freccia? È questa vita, è questa vita. Quindi perché, possiamo chiederci perché la gente si allontana dalla vera fede e dal Vangelo, perché la vera fede la si trova nel Vangelo, eh? Le risposte sono sicuramente molteplici e differenziate. Una potrebbe anche essere, magari forse non è neanche più il caso adesso, magari era il caso qualche anno fa, perché il Vangelo viene trasmesso magari piuttosto come un codice della strada, non come una buona novella, cioè non devi far questo, non devi far quello, cioè i mezzi diventano un fine, quindi bisogna riscoprire il fine a cui siamo chiamati, cioè l'amicizia con Dio, che è una vera beatitudine, fin da quaggiù. E poi i mezzi si prenderanno con gioia per raggiungere quel fine stupendo. E quando, per esempio, per arrivare alla meta, qui siamo in montagna, bisogna partire col piede giusto e guardare la cima, il fine a cui siamo chiamati, non la salita. Se guardi sempre la salita ti scoraggi, ma chi me lo può fare? Continua a salire, poi credi che intravedi la cima e poi invece è arrivato un po' più su, vedi che c'è ancora un vallone in mezzo e se guardi solo quello non ti viene più voglia di continuare. Bisogna guardare il fine. Quando si sale in montagna, se a tratti si intravede la cima stupenda e splendente, allora si riprende a salire con più slancio, ma se si vede sempre solo la salita e la fatica, è perfettamente scoraggiante continuare a salire. Pensate che già San Tommaso d'Aquino, massimo teologo, ancora riconfermato da tutti i papi, era anche un fine pedagogo e aveva iniziato il suo trattato sulla morale, quindi la morale, i doveri, non parlando dei precetti e dei divieti, ma della beatitudine finale che ci attende e che è meravigliosa. Quindi l'annuncio del Vangelo deve essere annuncio di buona novella, di buona notizia, non denuncia delle cose che non vanno. Quando senti questo tipo di predica, non so come dire, non ti lascia niente, denunciare le cose che non vanno. Non so come dire, non è annunciare la buona novella, è denunciare ciò che non va. Quindi è come si continuano a dare risposte a domande che non vengono più poste. Ma chi è che chiede ancora e si pone ancora la domanda cos'è che devo fare, cos'è che non devo fare? Quello che viene chiesto è invece ma perché lo devo fare? E io direi la domanda ancora più fondamentale, per chi lo deve fare? Quando Gesù dice chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, ecco l'accento della maggior parte dei predicatori sarebbe magari sul rinunci a se stesso, cioè la morale, e svilupperebbe tutta una teologia della croce, ma quanti si soffermerebbero invece sulla prima parte, venire dietro a me, la bellezza di venire, di andare dietro a lui. Dobbiamo riscoprire che la nostra fede è basata su una persona prima di tutto e non su una morale. La legge non ha mai salvato nessuno, ne parla anche San Paolo in toni severi. È osservando Cristo che ci si salva, non osservando la legge. La legge ti dà un sacco di sensi di colpa, perché non fai mai abbastanza. Mentre se guardi il Signore, Lui ti dà la sua grazia e farai anche di più. Quindi la buona novella del Vangelo è il volto splendente di Gesù. Gesù chi è? Gesù è il volto visibile del Dio invisibile. No, non è un codice di precetti, di regole. Quindi prima dobbiamo centrarci sul Signore, che deve finalizzare tutti i nostri gesti, le nostre scelte, e poi osserveremo i precetti in modo molto migliore che se ci fissiamo sui precetti, sul devo fare, sul non devo fare, perché lo faremo per amore e non per l'osservanza ad una legge. E l'altro concetto che viene fuori da questa da questa lettura è che contare sulla legge è credere di salvarci grazie ai nostri sforzi, e non essere persuasi che la salvezza è gratuita e che l'amore di Dio ci viene donato ben prima che lo meritiamo. La fede è una virtù teologale, quindi ha Dio per oggetto, per cui si appoggia sulla forza stessa di Dio, che tutto può anche nei casi più disperati. Vorrei ritornare sul tema, perché oggi è proprio il tema del Vangelo, il tema della fede, no? Diciamo così che ci sono due tipi di fede, la fede virtù e la fede carisma. La fede virtù è la fede necessaria per salvarsi. La fede virtù è la fede in cui crediamo nell'esistenza di Dio, crediamo nelle verità rivelate, crediamo che Dio sia incarnato, ha sofferto, è morto per noi, è asceso al cielo. Quindi questa, avendo questa fede, ci salviamo, è necessario per salvarci. La fede virtù teologale, ma nel capitolo dei Corinzi, capitolo 12 della lettera di San Paolo ai Corinzi, viene fuori la fede carisma, la fede carismatica, dice infatti, adesso non ce l'ho davanti, Dio rende partecipi chi del dono della scienza, chi del dono delle guarigioni, chi del dono dei miracoli, chi del dono della sapienza, chi del dono della fede. Questa fede è la fede che sposta le montagne, o i gelsi, che sono comunque delle piccole montagne, a pari che abbiano 15 metri di altezza. Io non ho mai visto un gelso, ma è un po' una mini montagna, no? Allora, la fede carisma, che differenza c'è tra la fede virtù e la fede carisma? La fede virtù ci fa credere in quello che le grandi verità di fede che dell'inizio dell'era cristiana, della salvezza, della redenzione, ma tutte cose che sono successe allora. La fede carisma ci fa vedere Dio all'opera adesso, nella vita nostra di oggi, di questo sabato, in cui ascoltate, voi ascoltate, io parlo, il Signore è qui, è presente e si occupa di ognuno di noi, sa le nostre necessità, sa i nostri bisogni, sa le nostre aspirazioni, sa tutto di noi e viene il nostro soccorso adesso, in questo momento. Possiamo dire al Signore le nostre necessità, non solo possiamo, dobbiamo dire le nostre necessità. L'altro giorno mi è arrivata una telefonata un po' tragica, ve lo dico per farvi solo un esempio, no? Una persona che non ce la faceva più, e quanti ce ne sono, e che mi dice, mi vergogno a dirtelo, ma io ho pensato anche all'eutanasia, ho detto, questo è non credere che il Signore, piuttosto questo è permesso a tutti, quando uno non ce la fa più, il Signore c'era nel Vangelo di ieri, venite a me voi tutti che non ce la fate più, piuttosto chiedi al Signore che ti venga a prendere Lui, la vita appartiene a Lui, dobbiamo credere in Lui. Mi ricordo sempre che padre Molinier diceva, quando uno non ce la fa più, il Signore è tenuto a intervenire, interviene, ma noi ricorriamo ad altri mezzi. Purtroppo adesso tirano fuori anche quello lì che lo vogliono legalizzare, ma veramente sto mondo non sta perdendo la fede, sto mondo sta perdendo la ragione, andiamo fuori di ragione adesso, sta ragionando veramente. Ecco, questa è la fede carisma, sapere che il Signore è qui presente in questo momento e vede la mia difficoltà e interviene. Se sposta le montagne, se riempie il mare di gelsi, può fare qualunque cosa, a lui nulla è impossibile, ma cos'è che gli lega le mani, per così dire? È la nostra mancanza di fede, è il nostro ricorrere a qualsiasi altro mezzo, ma non ricorrere a lui. Lo si tocca con mano, tutti i momenti, non so come dire, si parla di lui piuttosto per, non so come dire, per sospettare qualcosa, ma perché Dio che sapeva tutto come sarebbe successo ha fatto questo, ma chi sono io per giudicare Dio? Ma è lui che sa quello che è meglio per ognuno di noi. Noi dobbiamo, sapete in cosa manchiamo? Più o meno un po' una mentalità un po' generalizzata, c'è una carenza, la carenza è di credere che Dio è troppo buono, ma se Dio fosse buono, ma Dio è infinitamente buono, quello che capita è per il nostro bene totale, perché lui vede anche la nostra vita eterna, ci sono anche delle purificazioni, certe cose ci purificano, magari ci fanno male adesso, però ci purificano già fin da qua giù e saremo, come dire, più pronti per vedere Dio faccia a faccia quando andremo di là, no? Ma noi non vendiamo la totalità della nostra vita, non la vendiamo proprio perché la nostra vita è vita eterna, eh? Quindi chiediamo al Signore di avere questa fede carismatica, di vederlo presente nella nostra vita, di credere che è presente in qualsiasi difficoltà. Noi possiamo rivolgerci a Lui. Quindi questa fede carisma è un dono che il Signore ci vuole fare, ma dipende da noi, perché lo vediamo anche in questo Vangelo. Se aveste fede come un granello di senape, direste a questa montagna. Quindi il Signore qui dice, notate bene, non ci avevo mai fatto caso, io questo versetto lo interpretavo così. Se aveste fede come un granello di senape, direste a questa montagna. E lo interpretavo nel senso che non ne avevano neanche un po', perché il granello di senape è il più minuscolo che ci sia, no? Mentre invece, leggendolo bene, non dice assolutamente questo. Il Signore dice, se aveste fede come un granello di senape, direste a questa montagna, quindi basta pochissimo, basta che ci sia. Non dice che non ce l'hanno, come interpretavo io. Dice che se basta averla quanto un granello di senape per dire a questa montagna, spostati e gettati nel mare. Quindi chiediamo questa fede carisma, perché la fede virtù ce l'abbiamo, e questo Vangelo possiamo anche dedurre che la fede virtù ce l'avevano altro che gli apostoli, hanno lasciato tutto per seguire Gesù, quindi ce l'avevano veramente la fede, non è da interpretare che non ce l'avevano perché il Signore dice se aveste la fede come un granello di senape, ce l'avevano. E basta poco, e basta, ma che ci sia, che sia fede in Lui. E poi in questa settimana, la 27ª del tempo ordinario, nel rito romano c'è una colletta, la preghiera che si dice tutti i giorni, anche all'inizio della messa, ma è bellissima. Mi colpisce tanto questa preghiera. Allora aspetta, non l'ho scritta davanti, vediamo se me la ricordo a memoria. Oddio, infondi la tua misericordia su di noi, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Ma pensate che ha scritto questa preghiera, leggeva proprio dall'interno di se stesso, abbiamo tutti timori nella coscienza e poca audacia nella preghiera. Tante cose non osiamo sperarle, quindi perdona Signore ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Allora, avere la fede è avere queste ali, volare, non guardare a noi stessi, noi non abbiamo le ali, noi siamo degli uccelli senza ali. Ma guardare lui ci spuntano le ali. E vi leggo la storiella proprio in tema, che vi illustrerà questo concetto che vi sto dicendo, ve lo illustrerà meglio. La favola si intitola Il Falco. Un grande re ricevette in omaggio due pulcini di falco e si affrettò a consegnarli al maestro di falconeria perché li addestrasse. Dopo qualche mese il maestro cominciò a vedere che uno dei due falchi era perfettamente addestrato. E l'altro? Chiese il re. L'altro si comporta stranamente, forse è stato colpito da una malattia rara, incurabile. Nessuno, ma proprio nessuno riesce a smuoverlo dal ramo su cui è stato piazzato. Bisogna arrampicarsi ogni giorno per dargli il cibo, e qualsiasi cosa, insomma, lui non si muove. Allora il re, preoccupato, convocò veterinari, guaritori, esperti insomma di ogni tipo, ma nessuno riuscì a farlo volare. Incaricò poi i membri della corte, i consiglieri più saggi, i generali, consultò tutta questa gente, ma nessuno trovò una soluzione. E dalla sua finestra il re vedeva sempre il falco. Ogni giorno immobile, giorno e notte, che non si muoveva di un dito. Allora un giorno fece addirittura proclamare un editto, in cui chiedeva aiuto a tutti i suoi sudditi, se qualcuno avesse un'idea come fare per bloccare questo falco. Il giorno seguente all'editto, quindi non passò molto tempo, il re vide il falco, che volava superbamente tra gli alberi del giardino, entusiasta, e disse: portatemi l'autore di questo miracolo, gridò, voglio proprio conoscerlo, anzi gli darò un'alta ricompensa. E si presentò un giovane contadinello che si piazzò davanti al re, e il re gli dice: ma sei tu che hai fatto volare il falco? Sì, sì, re, sono io. Ma come hai fatto? Ma sei forse un mago? Maestà, ho semplicemente tagliato il ramo. Il falco si è reso conto di avere le ali e ha iniziato a volare. Ecco la fede! Noi siamo abbarbicati sul nostro ramo e non sappiamo che abbiamo le ali. Vi dico sempre, quando vi svegliate al mattino, quando ci si sveglia al mattino, bisogna fare il salto in alto, bisogna fare la ginnastica acrobatica, e contare sul Signore, non contare sulle circostanze, su qualsiasi altra cosa. È così che si spuntano le ali. Volevo darvi la come la vitamina spirituale, ma ve ne darò due, perché mi è piaciuta questa. Una definizione del coraggio. Cos'è il coraggio? Il coraggio non è dire non aver paura, anzi il coraggio è aver paura, ma il coraggio è la paura che ha detto le sue preghiere. Allora al mattino quando vi svegliate, noto veramente che è un momento eroico, non so perché, non si è ancora in piedi, si è più deboli, non lo so, si vedono tutte le difficoltà, allora… quindi quando ci si sveglia la prima a bussare alla porta è la paura, ma uno si mette subito a pregare e quella se la squaglia. La paura quando dice le preghiere diventa coraggio e quindi si affronta la giornata, si affronta quello che capiterà, non più con la paura, perché ormai è convertita, la paura convertita si chiama coraggio. Ecco, allora chiediamo al Signore questa grazia, questa grande grazia di questa fede, carisma che sposta le montagne, di questa fede rocciosa, di questa fede solida, granitica. Ma com'è che si acquista questa fede? Guardate, non è semplicemente, sostituendola con quella poca che abbiamo, no? È pensando al Signore Gesù Cristo. Vi ho già detto una volta, questo potrebbe essere un aspetto della fede carisma, che dobbiamo cambiare mentalità. Noi abbiamo un po' questa mentalità, no? Di pensare che dobbiamo sforzarci e dobbiamo farlo, per fare il bene, si capisce, dobbiamo lottare contro la nostra natura adamica, la nostra natura peccatrice, bisogna farlo, ma a forza di sforzarci per finire ci sfiniamo anche, no? E mettiamo, come dire, il merito nei nostri sforzi. Oppure quando chiediamo una grazia, cosa facciamo? Faccio una novena e guardo verso il futuro, vediamo se la grazia mi arriva. E poi quando mi arriva ringrazio. Questa non è fede, questa è constatazione. La fede è credere prima. La fede non è chiedere, perché si può chiedere senza credere, e non è vedere, perché vedere è constatare. Quindi la fede è credere prima. Ma credere prima in che modo? Il Signore lo dice, quando chiedete una grazia crediate di averla ottenuta e vi sarà dato. E poi il Signore anche ai malati che guariva, eccetera, non ha mai detto io ti ho guarito, dice la tua fede ti ha guarito, ma per chi ha creduto prima, la donna che tocca il suo mantello, che credeva, è ammirevole questa donna. Se riesco a toccare la frangia del suo mantello sarò guarita, non aveva il minimo dubbio, non è che dicesse, ma chissà se riuscissi a toccare magari sarai guarita, no, credeva fermamente. Allora, noi quando chiediamo una grazia dobbiamo sapere che questa grazia è già stata pagata, strapagata e meritata dal Mashalem di Gesù, ve l'ho anche cantato una volta, tutto è compiuto, in ebraico, quando Gesù ha detto tutto è compiuto si dice Mashalem, tutto è compiuto, allora cosa mi serve la fede? La fede mi serve per credere che Lui mi ha già tutto meritato, ha tutto pagato, Mashalem si traduce anche, noi lo traduciamo tutto compiuto, ma si traduce anche tutto è pagato, il debito è tutto pagato, è tutto riscattato. Quindi la grazia è già meritata dal Signore, dalla sua morte in croce. E la fede a cosa mi serve allora? La fede mi serve per credere che Lui l'ha già meritata e per andarla a ricevere, perché così la ricevo, se no non la ricevo. E questo ci apre orizzonti sconfinati, perché se noi rivoltiamo, diciamo così, invece di guardare al futuro, guardiamo al passato che Gesù ce l'ha già meritata, cominciamo già a ringraziare e ci viene una grande riconoscenza per tutto quello che ha fatto il Signore per noi, più di così non poteva fare. E questo è meritorio, e questo è gradito al Signore. E quindi vedete tutti gli aspetti della fede che ci possono essere, ci può essere la fede virtù, ci può essere la fede carisma e c'è questa fede che non guarda al futuro ma ringrazia per quello che è già stato compiuto dal Signore nostro sulla croce. Ecco, allora chiediamo proprio, mi viene di nuovo in mente questa preghiera, la colletta, perdona ciò che la coscienza teme, aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare, potremmo anche dire, e aggiungi ciò che la fede non osa sperare. Fede e speranza sono due virtù diverse, ma qui bisogna credere oltre la speranza, la speranza non è sufficiente, non osa sperare tutto quello che il Signore ci vuole dare. Allora, vi volevo dare una vitamina spirituale, in tema, ce l'avevo in mente prima, ah sì, cos'è la fede? La fede è fare come quell'uccellino che sente tremare il ramo sotto di sé perché c'è troppo vento, perché c'è la tempesta o per motivi vari, ma non ha paura perché sa di avere le ali. Ecco, questo ci fa veramente spuntare le ali. Ma io una volta riflettendo dicevo, ma le scapole, sembra proprio che sia stato un inizio di ali troncate, sono state troncate. Sarà il peccato originale che ce le ha troncate, il Signore ce le avrebbe date. Comunque noi con la fede ritroviamo le ali troncate, ci rispondono le ali e voleremo come quel falco a cui è stato tagliato il ramo. Il Signore ci porta così, ci taglia i rami, ci toglie il terreno sotto i piedi, così noi impariamo a volare. Ecco carissimi, allora, se avete bisogno di domande o di chiarimenti, il numero è 338-7553-847, poi trovate tutto sul sito incamminoconGesù.org. Allora vi auguro una bella domenica e una buona volata. Ciao a tutti da Vilma.